Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Un biglietto per l'aldilà di Andrea Mingardi, terza puntata. Giovedì 9 febbraio, mattina, Ravenna, Tribunale. Lombardi, dopo innumerevoli controlli.
Siete partiti? Come va? Come sta? Cosa dice il dottore?
Si era premurato di sentire anche Barusso e sincerarsi che fosse tutto pronto. L'anziano legale sembrava tranquillo, pacato e sereno, aveva risposto a Lombardi.
Caro Dino, le lacrime scorreranno a fiumi e travolgeranno i cattivi sulle loro chiatte di bugie.
Cazzo, pensava Lombardi, anche se perderemo la causa col libro che Totò scriverà, guadagneremo un sacco di soldi. Era contento che almeno qualcuno non fosse agitato come lui. La notte in bianco e tre caffè lo avevano fatto uscire in anticipo dall'albergo. Per non caricarsi di negatività nel solito bar, aveva detto al collega:
«Incontriamoci dal giornalaio».
La sola visione dei velenosi avversari e degli ex amici lo faceva andare in bestia. In più, non avendo ancora chiamato Lamberti, si sentiva in colpa. Da quella pecora muta di Bernardoni non era arrivato alcun segnale. Temeva di sprecare l'ultima occasione. Giorgio ormai non doveva trovarsi tanto lontano dal punto indicato da Stefano. Il freddo pungente contrastava con la luminosità di quella mattina. Le 8:15. I milanesi dovrebbero essere vicini, pensava. Il giovedì non c'è il traffico del fine settimana.
Brezhnev took Afghanistan and Begin took Beirut. Galtieri took the Union Jack and Maggie over lunch one day took a cruiser with all hands apparently to make him give it back.
Barusso, trench verde marcio e pipa in bocca, procedeva verso di lui svolazzante nei capelli e fiero come un cavaliere in un romanzo di cappa e spada.
Dino, sei carico?
Lombardi rispondeva con una smorfia.
Mi spieghi da dove viene questo tuo ottimismo?
Ma quale ottimismo, caro? No, no, ascoltami. Oggi, comunque vada, accadranno un paio di cose. Qualcuno si spaventerà e noi daremo la possibilità a due persone di rappresentarsi per quello che sono. E ti pare poco?
A Lombardi pareva anche meno, ma non lo aveva detto all'amico che, tra respiri e fumate, spandeva nell'aria segnali degni di un capo indiano. Era ora. L'imponente flusso degli addetti e del pubblico aveva preso il via. Non era difficile constatare anche ad occhio che i fotografi, i giornalisti e le TV erano raddoppiati. Il giudice era solo. L'influenza stava decimando la corte. Invece in aula quel mattino si registrava il sold out. sedie occupate e anche parecchia gente in piedi. Dai finestroni laterali filtravano raggi di sole che, evidenziando il pulviscolo, davano la sensazione ai presenti che la dea della giustizia avesse finalmente deciso di illuminare quel processo.
Tu credi?
Spero che ci sia qualcuno lassù. Un ente superiore. Che abbia messo in moto tutto il meccanismo, l'ingranaggio della vita.
Ci credi in Dio?
Ma proprio in Dio? La Trinità? L'Annunciazione? Che sia un vecchio con la barba? O un punto di energia e pensiero?
Credi all'inferno?
Ma tutti quanti dicono che l'inferno è qui, che è la terra, che è difficile vivere, che è una valle di lacrime.
E al paradiso?
Ma per me il paradiso è fare l'amore, è fare l'amore con lei.
Tu credi?
Quando uno è giovane, pensa alla morte come a una cosa capita soltanto agli altri. Ma quando arrivi a una certa età e i tuoi amici cominciano a sparire,
ci credi in Dio?
Ma quale Dio? Maometto? Manitou? Siva, Vishnu, Buddha? Forse il sole o una pietra?
Credi all'inferno?
L'altro giorno mi sono bruciato un dito. Certo che se tanto mi dà tanto.
E al paradiso?
No, non mi entusiasma affatto l'idea di stare su una nuvola tutto il giorno e poi senza corpo.
Certo che manca il perché tutto ciò, il senso non c'è, uno nasce, muore e vivendo s'agita perché crede di essere immortale, poi il buio, il niente, silenzio e vuoto, che peccato. Se qualcuno ha voluto buttarci qui e ci ha dato la ragione per pensarci sopra, si è divertito già abbastanza. Tu credi?
Quando la sera mi trovo da solo nella mia camera, a volte vorrei che succedesse qualche cosa, un segno, un miracolo, un'annunciazione.
Ci credi in Dio?
Ah, devi essere da qualche parte, devi essere, ci devi essere, perché se tu guarda, guarda, se tu mi hai buttato qui per trasformarmi in polvere, io ti faccio causa!
Credi all'inferno?
L'inferno è questo qui! E che non so chi sono, dove sono, da dove vengo e dove vado e perché soprattutto!
E al paradiso!
Meno male che ogni tanto c'è lei. Mi dimentico di tutto.
Tu hai paura?
Beh, proprio paura. Non esageriamo. Molta.
Non appena Bonanno aveva sollevato il capo, tutti s'erano azzittiti. Barusso consultava i suoi appunti. Vestito com'era, assomigliava più a un pittore astrattista che ad un legale. Nel frattempo, il trio tanto atteso, dopo aver superato le barriere architettoniche del tribunale, era stato fatto accomodare in una saletta attigua all'aula. Lombardi, andato loro incontro, aveva riscontrato diversi stati d'animo. Laura, un arco teso. Baroni, molto serio, probabilmente si era già pentito di aver dato il benestare per quel viaggio. E Stefano, al contrario, sembrava un grillo che si è appena fatto un paio di grammi di cocaina. Pettinato all'indietro con un tocco di gel, era elegantissimo nel suo completo blu, camicia azzurra e cravatta a righe sottili rosse e grigie.
«Ciao, Lombo! Quando cominciano le danze?»
«È presto, campione, ma cazzo!
Le donne le farai tutte secche! Sembri... Non mi dire per mezzo, per piacere, ma quando si va di là?»
Lombardi, intanto, avvicinatosi a Laura, visibilmente preoccupata, l'aveva baciata sulla fronte.
«Non lo so, ma voi non strafate, vi prego. Siate naturali e rispondete alle domande di Barusso come meglio credete.
Sai che cosa ci chiederà?»
Laura, con una sigaretta puzzolente accesa alla rovescia.
«Ha preferito non anticipare nulla. Sai, la spontaneità. Comunque, restate qui, tranquilli. Vi verranno a chiamare, va bene? Anche l'entrata in scena ha un suo perché. Adesso vado. A dopo, eh?»
Avesse potuto, sarebbe tornato indietro, ma ormai.
«Leggo una memoria!»
Il giudice, un foglio tra le dita, si aggiustava gli occhiali.
«Mi riferisco all'udienza di ieri, naturalmente. Nonostante le parti siano state sollecitate da me a più riprese attraverso documenti, stime di esperti e l'intervento di qualche mediatore, si desume che al momento ogni ipotesi di transazione sia stata scartata. Quindi, pur lasciando aperte le porte, la Corte prende atto e decide di proseguire il dibattimento. Va buo, passiamo a oggi. Qualcuno dei signori avvocati ha qualcosa da dire prima che i testimoni vengano chiamati a deporre?»
Sansevero si era alzato di scatto, di profilo, con quel cerotto piantato sulla canna del naso. Assomigliava ad un pappagallo, anche nella voce.
«Noi contiamo di presentare un test molto importante e, a meno di impedimenti per motivi personali, assicuriamo la sua presenza nella giornata di domani.»
Bonanno aveva registrato il tutto senza una sillaba. In quella piccola pausa, nella quale il giudice stava trascrivendo qualcosa sul suo notes personale, per Barusso inserirsi era stato naturale.
«Se la Corte me lo permette, vorrei invitare i miei testi a rendere interrogatorio. Chiamo in aula l'avvocato Romanini e sua moglie.»
Che la gente fosse lì per quello, lo si era capito dal montare di un forte brusio. All'esterno i fotografi, imbracciate le macchine e le telecamere, parevano un plotone d'esecuzione in attesa dei condannati. Poi, all'improvviso, si spalancavano le ante del portone. I carabinieri, in un ralentì surreale, si facevano di lato. Il silenzio si impossessava dell'aula. L'attenzione dei presenti veniva monopolizzata dall'entrata di un uomo su una sedia a rotelle, spinta da una donna.
«L'amore non ama soltanto chi vince, ma anche chi lotta soffre, non finge di essere qualcuno. Solo un eroe come te.
traguardi qui dove sono. Sono sereno, a parte qualche tuono. Se guardo giù, vedo gente che corre, che sale e scende dalla stessa torre. Mamma, mi sono fatto male, sono caduto e mi fa proprio male. Le due mani mi hanno aiutato, qualcuno mi ha rialzato. L'amore non ama soltanto chi vince, ma anche chi lotta non molla e non finge. Il mio nome è Dorando, ti giuro che continuerò a correre insieme a te.
Flash sembravano laser e gli scatti si sprecavano. Il pubblico, che aveva cominciato a commentare senza controllare il tono di voce, costringeva il giudice ad impattare pesantemente il tavolo di legno con la mano. Stefano avanzava con gli occhi spiritati. Le sue pupille adrenaliniche non si fermavano un attimo. Chiunque incrociasse il suo sguardo si beccava un sorriso. Invece, Laura, severa in un tailleur nero, guidava fieramente il marito fino alla postazione di Barusso. L'anziano legale, chinandosi, salutava affettuosamente il collega, stringeva la mano alla donna e poi si rivolgeva al giudice chiedendo di poter interrogare direttamente la teste. Ne riceveva un gesto d'assenso.
«Chiamo la signora Romanini Laura».
La donna, bella ed austera, attraversata l'aula, si sistemava dietro al banco. Dopo aver giurato, pareva pronta ad immolarsi su una sorta di altare della verità. «Lei ama suo marito, signora?» Barusso era in piedi con un promemoria tra le mani.
«Sì, signore».
«Da quando lo ama?»
«Da quando ci siamo conosciuti, eravamo studenti».
«E vi siete sposati subito?»
«No, per un po' abbiamo convissuto e lo abbiamo fatto dopo».
«Avete figli?»
«Sì, due, Lorenzo e Martina».
Un impercettibile sorriso aveva ammorbidito per un attimo i lineamenti della donna.
«Lei ha mai tradito suo marito?» «Mai, signore».
«E perché non l'ha fatto? È indubbio che sia molto avvenente e chissà quante occasioni e corteggiatori avrà».
«Perché amo mio marito. L'ho sempre amato e lo amerò sempre».
Stefano la stava seguendo emozionatissimo e lei, molto convincente, sembrava dosare ritmi e toni per lasciare alle parole tutto il significato necessario.
«Signora, si rende conto che l'ultima volta che è stata qui ha dato un'impressione diversa?»
«In che senso, avvocato?»
«Qualcuno ha pensato che avesse mentito».
«Sì, certo. E ho anche capito il mio errore. Avrei dovuto raccontare tutto a mio marito».
Il brusio era come una risacca. Arrivava e si calmava. Nessuno voleva perdere una virgola.
«E cosa avrebbe dovuto dirgli, signora?»
«Che mi ero vista con Mariano Bianchedi».
L'onda sonora montante si chetava in una frazione di secondo.
E perché non l'ha fatto?
Perché, quando è successo, non lo ritenevo importante. Nel mio lavoro incontro tantissima gente e a mio marito interessano cose più serie dell'elenco di persone che vedo quotidianamente.
Perché? Per lei, Mariano Bianchedi, cos'è? O cos'era, se preferisce.
Mariano, come ho già detto nella precedente deposizione, è stato solo un banalissimo flirt studentesco. Poi, quando ho incontrato Stefano, ha insistito perché rimanessimo amici. Almeno, così diceva.
E cosa faceva per restare suo amico?
Un paio di telefonate l'anno o qualche visita sporadica erano considerate normali. Lui desiderava mantenere il contatto e per noi non c'erano problemi. Stefano faceva di sì con la testa, come se la domanda l'avessero fatta a lui.
«E adesso? Che opinione si è fatta del signor Bianchedi Mariano?»
«È un volgare truffatore che si è approfittato di noi!» «Mi oppongo! La signora qui presente non può scaricare su altri le proprie colpe!»
Sansevero, squillante.
«Tolga dal verbale, truffatore, e lei, signora!» Prosegua senza distribuire offese.
Il giudice, pur accettando l'eccezione, appariva più curioso che contrariato.
«È stata una vera trappola! Non me lo sarei mai aspettato! Ma sia la telefonata manipolata, in cui Mariano implora indulgenza per suo padre, che le foto, e in questo caso sono stata stupida io ad accettare di incontrarlo pensando ad un semplice gesto di amicizia, sono state architettate premeditatamente. Sono frutto di una strategia atta a fare apparire Stefano geloso e colpevole. E invece è stata una vittima!»
Laura, con la voce rotta, per un attimo sembrava aver perso l'equilibrio iniziale.
«E per quale motivo? Quando si è parlato di Tresca per la prima volta, lei non si è confidata con suo marito. Lei non era in grado di considerare le conseguenze di questa sua omissione?»
Dino, nell'attesa di questa risposta fondamentale, si stava martoriando le dita.
«Vede, vostro onore, io non volevo nemmeno che lui oggi venisse qui. Avevo paura che le emozioni danneggiassero il suo clamoroso recupero. Io amo quest'uomo. Insieme ai miei figli è tutto quello che ho. Fino a qualche tempo fa la nostra vita è stata miracolosamente perfetta. Lo guardi. È bello e, sa, è anche di un'intelligenza rara. Ho rischiato di perderlo. Ma adesso lui è qui, con noi, con me. Come potevo qualche mese fa andare da un eroe che stava lottando per tornare a galla e dirgli: «Sai, amore, un giorno a Ravenna mi sono vista con Mariano. Ma tu non preoccuparti perché quello che sentirai raccontare è tutto falso. Mi dica lei, avrebbe commesso una sciocchezza del genere?»
Se il giudice non poteva risponderle, al suo posto lo faceva la gente. Laura raccoglieva quel sommesso
«No! No!»
corale e proseguiva.
«È stato qui, la volta scorsa, che mi sono accorta del tranello. Una vera trappola che non ha avuto rispetto né per la giustizia né per una disgrazia personale.»
Thank you. Brava Laura, pensava Lombardi. Brava Laura, aveva dipinto sul volto Stefano. Ho finito, vostro onore.
Se la controparte desidera interrogare la signora, può decidere di farlo anche subito.
Come al solito, Bonanno parlava e scriveva. Rizzuto e i suoi, immobili e silenti, rimanevano un mistero. Il capo dello studio, occhiali neri e sguardo rivolto verso il basso, non solo non aveva mai buttato l'occhio dalla parte dei Romanini, ma nemmeno degnato di un saluto Stefano che, un ciao dal suo vecchio boss, lo avrebbe gradito. Sansevero, invece, assediato dai suoi bulldog, si sarebbe tagliato una gamba pur di graffiare la carrozzeria di quell'auto che sembrava portare i due coniugi innamorati verso un nuovo viaggio di nozze.
«Signor giudice, piuttosto che farvi ascoltare le piagnucolose risposte di questa signora, preferirei rivolgermi alla corte per 2 minuti.
Un.
Bene, vostro onore. È chiaro l'intento dell'avvocato Barusso. Scuotere le vostre coscienze affinché le ghiandole lacrimali possano svolgere la loro pietosa funzione. Ma voi non siete cerebrolesi, gente che si fa coinvolgere da telenovele brasiliane. Di bassa lega. Non creda che con questa mia riflessione io le manchi di rispetto. Anzi, vorrei sottolineare che la vera offesa alla corte la fanno l'avvocato Barusso e i suoi improbabili testi.
Va bene, pensava Dino. Brutto animale repellente. Hai detto tutte le tue schifezze. Ma adesso tocca a Stefano.
Quando pensi che forse questo potrebbe essere il tuo ultimo tramonto e che in fondo non è poi tanto importante avere più soldi che i muscoli del tuo corpo scattano ancora bene e i tuoi occhi vedono lontano oltre la pazzia della gente. Datemi della musica. E la sera, se non basterà bere per non vedere che facce di avvoltoi, e la notte quando tutte le paure mi prenderanno come una ventata gelida. E al mattino, dopo che il mondo avrà sbadigliato le sue brutture, il sole illuminato la mia fronte, datemi della musica. Quattro amici con gli occhi rossi e un pugno di terra cadrà sul mio vestito di legno. Quando perso nell'universo come un atomo impazzito rientrerò nel circuito misterioso della vita. Datemi della musica. fare.